Te lodiamo Trinità, nostro Dio ti adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo, te lodiamo Trinità, per l'immensa tua bontà, te lodiamo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Accostiamoci con fiducia a Dio nostro Padre, nella sua bontà perdoni le nostre colpe, perché possiamo partecipare ai santi misteri con l'abito nuziale della sua grazia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annuncio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: andate a riferire a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il Signore Gesù, di fronte ai discepoli di Giovanni che gli fanno quella domanda così importante, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? È così importante che in pochi versetti ricorre due volte. Perché è così importante questa domanda? Perché traduce il desiderio innato, quel desiderio che poi diventa nella vita dell'uomo come una linea portante, un vettore, e dalla parte di Dio troviamo la promessa. Questo desiderio si placa solo nella promessa di Dio, anzi è la promessa che attira l'uomo e lo mette nella strada di Dio, la sua promessa. È Dio che chiama l'uomo prima che l'uomo possa immaginare anche di essere uomo, e per cui c'è questa tensione continua, no? I discepoli incarnano questa missione, tutti i maestri al tempo di Gesù si avvalevano delle promesse di Dio e si sentivano l'incarnazione di queste promesse. Per cui questi gruppi che facevano riferimento a un capo, a un maestro, a un rabbì, si avvalevano di questa tensione e dicevano: ora è arrivato quello che tu desideri da sempre. Poi naturalmente questi gruppi fallivano, i capi, i rabbini si dimostravano come delle persone che invece non erano quello che si pensavano di essere, no? Erano spesso dei rivoluzionari, volevano conquistare la pace in Israele attraverso le armi, la lotta di classe, e perciò finivano tutti in un bagno di sangue. E quindi le promesse, le speranze di questi uomini che cercavano Dio finivano tutte lì, in un pantano di illusioni. E per questo allora, di fronte a Gesù, che subito sembra come tutti gli altri, e sicuramente i discepoli si sono avvicinati, i discepoli di Giovanni, quando sono andati da Gesù, comunque sono rimasti un po' con il cuore, e Giovanni fa questa domanda, dal carcere si domanda: ma è lui colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Ma non è mancanza di fede la domanda di Giovanni, è qualcosa che in fondo c'è anche dentro di noi, capite? Perché è facilissimo scambiare Gesù per un idolo. Fare di Gesù un idolo significa appunto tradire, no, il messaggio di Cristo. Non è un idolo, Gesù non è colui che ti dice: ti do una carta stampata, d'ora in poi tu sai che sono io che devo venire. Gesù non placa il tuo cuore dicendoti: guarda le meraviglie che faccio, guarda i miracoli che faccio. Gesù non placa il tuo cuore. Uno che è chiamato da Dio non si accontenta di vedere un miracolo. Perché? Perché nel suo cuore c'è un desiderio ardente, e non c'è nessun miracolo che placa il desiderio ardente. Per cui se tu segui il Signore perché ti sembra che così stai bene, hai trovato una persona forte, in poco tempo lo lascerai. Non si segue il Signore per un benessere di quaggiù. E in effetti la più grande tentazione non è quella della paura, ma è quella di non desiderare più di crescere. Per questo Gesù dice: e beati quelli che non troveranno in me motivo di scandalo. Sarebbe una cosa per bambini, capito? Se il Signore ci dicesse: adesso hai trovato me, fidati. E noi, come una sicurezza spirituale, andremo in giro in questo mondo dicendo: ormai non ho più paura. No, no, cari amici, dopo che ti ha chiamato il Signore, tu proverai ancora tante volte paura. E non ti basterà niente. Non ti basterà niente. E se ti basta qualcosa, significa che tu hai fatto di Dio un giocattolo. Hai fatto di Dio un idolo. Lo hai manipolato come piace a te. Se Gesù non ti scandalizza, è perché ti ha insegnato a vivere come Lui. Ti ha insegnato ad essere povero. Ti ha insegnato appunto a non cercare la tua sicurezza nelle cose di questo mondo. Per cui vedete come risponde Gesù ai discepoli di Giovanni il Battista? Dice semplicemente quello che sta facendo dei miracoli. Però, guardando la sua persona, cosa vedono i discepoli? Vedono una persona umana che può avere fame, può avere sete, una persona umana. E capite che può nascere lo scandalo, no? Ma noi seguiamo un uomo così? Noi seguiamo un uomo che può, che mangia, che beve con gli ubriaconi, che va a cena, che lava i piedi, che sta con le prostitute? E beati coloro che non si scandalizzano. E come si fanno a scandalizzarsi di Gesù? Cosa vuole dire il Signore? Ci vuole dire che dobbiamo spogliarci continuamente delle nostre presunte, delle nostre sicurezze, no? Dobbiamo essere poveri per seguirlo, perché Lui per noi sarà sempre un crogiolo, un motivo anche di povertà, il Signore, un'inquietudine, Ogni volta che tu lo prendi, il Signore, te lo metti in tasca, tu tradisci il Signore. Non è vero che il Signore ti dà questa sicurezza, che tu sei pacifico, tranquillo. No, quando il Signore chiama, ti chiama verso l'ignoto e ti dice di lasciare la casa, i fratelli, le sorelle, tutte le sicurezze. Caspita se il Signore ci scandalizza, e non mi dite che non vi scandalizza mai. Perché se non ti scandalizza significa che tu l'hai vissuto, lo stai vivendo così in maniera superficiale. Lascia tutto. Ma perché, Signore, mi chiedi questo? Lascia tutto, ti dice il Signore. Seguimi, perderai la mia vita dietro a me. Vedete? Volevamo il successo? Volevamo una persona intelligente da seguire? Volevamo fare una bella scelta di vita? Che cosa ti dice il Signore? No, no, lascia tutto. No, no, non mi interessano le tue preghiere infinite, non mi interessano, lascia tutto. No, non mi interessa tutte le cose che dici, che fai, che sei santo, che sei santo, lascia tutto. Lascia tutto. Come se n'è andato triste il giovane ricco. Eppure era un sant'uomo. Era un sant'uomo. Se n'è andato via triste. È rimasto scandalizzato dalla richiesta di Gesù. Come questa mattina tu sei scandalizzata da quello che il Signore ti può chiedere. Ti chiede di perdere te stesso. Per questo il Padre mi ama, dice Gesù, perché dono la mia vita liberamente e la riprendo quando voglio. La dono. Non voglio darti qualcosa, dice Gesù. Non ti faccio un'elemosina dall'alto verso il basso. Il Padre mi ama perché dono la mia vita. Quindi smettiamola di pensare che dobbiamo essere persone buone, che fanno il buono, che fanno le cose buone per gli altri. Questa è l'immagine religiosa che manipola Dio. Dio ti scandalizza perché ti dice di lasciare il padre e la madre. E non mi dite che sia semplice questo. E se forse i matrimoni non funzionano è perché li viviamo in momenti, in modo sbagliato. Il matrimonio è una scelta purissima, di pura povertà. Lascia tuo padre e tua madre, ditemi, è giusto? Ditemi, è giusto lasciare tuo padre e tua madre? Non è giusto, umanamente. Perché Dio chiede questo? Dio scandalizza. E anche a noi, capite? Allora Gesù dice, guardate quello che faccio, ma non vi scandalizzate. Verrà il momento in cui vi disperderete tutti. Avete fatto tante promesse a me, ma vi scandalizzerete tutti. Vi disperderete. Ecco questo Vangelo. Allora credo che metta in luce appunto che il rischio più grande per me e per voi non è fare qualche peccato. Il rischio più grande è smettere di desiderare. Perché quando Dio ci chiama per tutta la vita. Quindi quella promessa brucia, io vivo per quella promessa, come uno sposo vive per quella promessa, come una persona che non è sposata vive per quella promessa. Quella promessa non ha un apice a 20 anni o 30 anni, quella promessa dura tutta la vita e ti brucia. E se non desideri più l'amore di Dio, sei un uomo morto, sei una donna morta. Certo, hai fatto tante belle cose, ma sei morto dentro. Perché non desideri più niente. E per questo il Signore allora dice, non vi scandalizzate, perché se vi scandalizzate morirete. Morirete nei vostri peccati, nelle vostre paure. Ringraziamo il Signore perché questo Vangelo ci aiuta ad essere discepoli e non ci meravigliamo appunto, non ci scoraggiamo se oggi abbiamo anche delle difficoltà. Non smettiamo di desiderare il Signore.
Preghiamo. O Dio che nutri e rinnovi i credenti alla mensa della parola e della pane di vita, per questi doni di Cristo Signore, dà ai tuoi figli di crescere nella fede
e di partecipare per sempre alla gioiosa esistenza del cielo, con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.